Inizio traccia audio numero 10, pagina 130. Marzacco ha capito ora con chi ha a che fare ed offeso si abbandona alle più meschine e più miserevoli vendette di uomo piccino. Ma di questi tipi ve ne sono molti. Non sono forse i peggiori quelli che picchiano o seviziano. Questi sono i tecnici, coloro che si sono perfezionati in quest'arte, che hanno almeno il coraggio di essere completamente se stessi. Una gran parte invece non sa bastonare. Forse non ne ha la forza, ma non per questo è migliore. Assiste, gode, punzecchia, sbava le parole più luride, rimane nell'ombra senza agire né farsi notare. Di questi tipi ve ne sono ancora in giro molti. Sono stati assolti. Ma ipocriti sono anche i seviziatori di professione. Carità ogni tanto, quando lavora, smette improvvisamente e con fare pietoso e compassionevole. Ma perché mi costringe a questo? Credi che mi diverta? Sapessi che sofferenza per me. Squilloni mi dà un tremendo pugno e poi... Oh, scusami, non volevo farti male. Mi ha colpito a palpebra aperta. Credi che mi glori dell'atto eroico di picchiare una donna? Gli ipocriti tentano di crearsi una fama di uomini severi, ma giusti. Castaldelli era prete. Conserva della dignità sacerdotale l'aspetto fine e composto. Ricercato nel vestire. Vive con la sua amante. È l'unico intelligente nella banda. Anche durante gli interrogatori è signorile, almeno con me. Mi fa recitare a memoria un brano di Pascal. Non si vuol convincere che io sia laureata. Quando interroga lui, temo. Comincia dalla domanda più impensata, più banale, e non sai dove vuole andare a finire. Ti metti in guardia. Bisogna tergiversare, rispondere vagamente. Mi pare, non so, non sono sicura, eccetera. Poi improvvisamente afferri il punto dove vuole arrivare e fili via sicura. Castaldelli adopera più l'intelligenza delle mani. Dà tutto ciò che ha. Temo più lui di Coradeschi. Linari. Di lui non ricordo che due grossi occhiali cerchiati di nero. È un terremoto. Un giorno irrompe nella nostra cella trascinandosi dietro Ponti. Se esci ti sparo. Veniamo poi a sapere che è per la visita del vescovo. Note in calce. Il professor Ponti ed altri avevano potuto, subito dopo i primi interrogatori, far pervenire al CLN una relazione di quanto era avvenuto. Così anche il vescovo Monsignor Carlo Agostini era stato informato. Egli veniva appunto per protestare contro l'immoralità e le barbarie dei sistemi. Dopo questa visita si notò infatti un leggero miglioramento. Nota dell'autore. Fine nota in calce. Non volevano fargli vedere uno che portava ancora evidenti segni delle sevizie, né permettergli di interrogare le recluse che avrebbero potuto rivelare gli inumani ed immorali trattamenti. E infatti noi fummo i soli esclusi dalla visita. Una sera Linari se la piglia con me. Per colpa tua tutta la città ci odia, perché dicono che denudiamo le donne per seviziarle. Un giorno, quando siamo in giardino, in mezzo a tutti i prigionieri, ci consegna un vaso da notte nuovo di zecca e dà l'avvertenza di affidarlo alla più fine e più timida delle detenute. Portatevelo in cella e poi vi lagnerete. Ci mettiamo dentro alcuni rami di sempreverde e risaliamo dignitosamente le scale col nostro omaggio floreale. Se andate a Palazzo Giusti, lo troverete ancora con le foglie secche e polverose in cima ad un alto armadio. È sempre rimasto là da quel giorno. Linari è condannato ora come assassino e violentatore di donne. Piccole umilianti torture. Marzocco oggi si vuol vendicare. Taina è sfuggita ai suoi desideri di vecchio satiro. Siamo chiusi in cella da una ventina d'ore. Non ci vuole aprire. E non vogliamo certo uscire solo per capriccio. Dopo 20 ore, rannicchiate sulle brande, abbracciamo strette le ginocchia. Tragicommedia. Carità e la sua banda. Ama picchiare e lo fa con voluttà. Picchia anche i più vecchi tra le sue guardie e i suoi pugni sono speciali. Quando Carità si degna di sporcarsi le mani sulla tua faccia, si fa annunciare. Adesso viene lui. Non vorrei essere te. Vedrai, i suoi non sono pugni comuni. E quando il maggiordomo annunciatore tace, comincia lui a lavorare. Si alza e si avvicina con mosse scimmiesche, due braccia poderose e lunghe che arrivano sotto il ginocchio. Se chiudo gli occhi e lo richiamo alla mente, mi si presenta sempre alla memoria confusa l'immagine di un orangutan. È realmente il più forte e se ne vanta anche con me. Ma scende dal trono in combattimento solo nei momenti salienti. Però crede di essere irresistibile quando fa il paterno. Soffro nel vederti soffrire. Odia anche i suoi segugi, che lo odiano pure cordialmente. M'han detto che nelle bande di briganti esiste una certa leale solidarietà. Qui no, non c'è che odio. Dai piccoli ai più grandi. Rustici in lotta con Sbrana, lo accusa ai superiori se lo trovo ubriaco. Povero Sbrana, che beve per dimenticare. Notti si d'aria da spaesato. Ci vuol far credere che qui è per caso e sopporta la malvagità che lo circonda. Carità teme 39 e gli dà sua figlia per tenerlo buono. Castaldelli disprezza Carità, ma glielo nasconde. Carità si sente odiato e adulato, temuto e perseguitato. Fa a volte la commedia del generoso perché si dica di lui, ma in fondo non è cattivo. È una banda perfetta. Sono uniti da vincoli strettissimi, vincoli di odio, di complicità, di delinquenza. Il segreto della felicità. Ho trovato il segreto della felicità. D'inverno siamo in cella. C'è un gran buio. Hanno voluto imprigionare il sole. Con gran fracasso, ieri, sono venuti a chiudere l'unica piccola finestra. Assi di legno in tutte le direzioni. Neanche un raggio deve entrare. Hanno spento la lampadina. Le mie compagne di cella dormono. Mi avvicino alla finestra sbarrata. Fuori c'è il sole, la vita, la libertà. Voglio sentire, anche se affievolito, il lieve brusio delle cose che vivono. Per terra c'è un piccolo ciondolo d'oro. È impossibile imprigionare il sole. Non so da quale invisibile fessura ribelle una sottile spira di sole entra, taglia l'oscurità, colpisce il pavimento con uno scudo luminoso. Lo raccolgo nel cavo della mano, intreccio il filo d'oro tra le dita rosee. Un piccolo raggio di sole mi porta un po' di gioia. E quando avrò tutto il sole, tutta l'aria, tutta la libertà, tutta la vita, come potrò con questo finito cuore umano contenere un infinito di felicità? Oggi ho tutto il sole, tutta la libertà per me, e non sono felice come in quel freddo giorno d'inverno. Ho smarrito il brevetto della felicità. Forse è rimasto lassù in quella cella. Forse l'ho dimenticato più tardi, al blocco F. Terza parte. Triangoli rossi. Addio Palazzo Giusti. Sono arrivate le provviste di Suor Celsa. Alla porta le guardie hanno già sottratto dalla cesta le cose migliori. Ma non importa, c'è abbastanza anche per noi, per vivere ed essere liete. Questi arrivi ci portano sempre il profumo della bontà di chi ci soccorre e prega per noi. Fuori la voce rabbiosa di Giorgio, uno della banda, grida il nome mio e di Maria. Preparate la vostra roba! Parecchie volte ha minacciato di portarci nelle celle a pian terreno. Le guardie han detto a Carità che siamo troppo indisciplinate e pericolose, e non se la sentono di sorvegliarci. È triste andar giù e non rivedere più Ponti e gli amici delle celle vicine, ma non c'è tempo per le supposizioni. Giorgio ci trascina via furioso come invaso da una strana collera senza motivo. Non ci portano alle celle. Il grande portone di Palazzo Giusti è aperto. La famiglia Carità al completo vuole assistere alla nostra partenza. Con noi sono ora alcuni partigiani e tre giovani comuniste delle celle a pian terreno. Bruna, Nerina, la francese, ed Emma, la moglie di Zini.
Pensieri neri tentano di assalire il mio spirito.
Ma li caccio. Da tempo non ospito più nel mio cuore idee tristi. Mi abbandono alla gioia quasi fisica di rivedere il cielo, le strade, i negozi, la gente libera che cammina. Con la macchina attraversiamo Prat de la Valle e arriviamo di fronte ad un gran caseggiato. Veniamo scaraventati in una cella buia e sporca. Vi è tanta gente stipata. Non conosco nessuno. Non so se siano partigiani o delinquenti, ma la comune sorte e la comune incertezza ci uniscono tutti in quel momento. Uomini e donne che forse si ritrovano dopo un lungo periodo di lontananza si cercano, si abbracciano. Solo ora comprendiamo che ci aspetta il campo di concentramento. Sono finiti gli interrogatori, ma i compagni che rimangono non sapremo più niente di loro e sono tanto in pericolo. Conosciamo ormai la nostra sorte e ci sentiamo sollevate. La più triste certezza è migliore del dubbio. All'improvviso, un'inconsulta, isterica allegria ci invade tutti e cantiamo a squarciagola, forse anche per sbalordire di più le guardie tedesche che ci guardano meravigliate. Il viaggio. Ci stipano come merci in un camion e danno le rituali istruzioni. Se uno scappa, ammazzeranno tutti i rimasti. Ma siamo tanto eccitati che nulla può frenare la nostra folle allegria. Un attimo di silenzio. La commossa voce di un sacerdote avvisa che il vescovo ci benedice. E partiamo con nel cuore il conforto di quella accorata benedizione. I 3 giorni di viaggio passano tra canti e scherzi. Un repertorio che non finirà mai, fino all'esaurimento delle forze. Poi la notte ci sovrasta. Una nera notte d'incubo infernale. Siamo talmente ammassati gli uni sopra gli altri che non è possibile muovere un muscolo. Eppure uomini e donne si cercano e si stringono nel buio. È stato forse un lungo digiuno che non li rende ora mai sazi. Rumor di baci, strilli di donne, parole volgari in questo pozzo in cui sprofondo come in un abisso. E l'alba, odiata dagli amanti, sembra non arrivare mai. Un po' di luce filtra ora dalle fessure del tendone che chiude il camion. Prima fermata. Annaspando attraverso un groviglio umano di braccia, teste e gambe, ognuno scende a terra per i propri bisogni. Un tedesco armato sorveglia e ci aiuta poi a risalire, picchiando le schiene col calcio del fucile. Siamo già in mezzo ai monti, ma dove? La seconda tappa è in una casetta abbandonata. I tedeschi hanno paura della nostra chiassosa allegria e ci minacciano continuamente, ma nessuno pensa a scappare. Qualcuno parla di fuga, ma più per spavalderia che per convinzione. A Trento. Dopo tanti penosi interrogativi, la certezza di essere in una città italiana ci reca un po' di sollievo, come il rivedere una persona cara. Ci scaricano alle prigioni. Carcerieri con grosse chiavi tintinnanti ci conducono lungo un corridoio dalle alte cancellate di ferro. Dietro le sbarre, i detenuti, nei loro goffi vestiti a righe, ci guardano con curiosità ed affetto. Coraggio, presto finirà. Povere donne. È strano sentirsi guardare con tanta dolce ed umana compassione da questi disgraziati. Ho imparato che anche i più colpevoli sanno a volte essere così eroicamente buoni da dimenticare la propria infelicità di fronte a quella degli altri. In cella, dopo la notte nel camion, proviamo un piacevole senso di benessere a sdraiarci sulla paglia. Poca luce penetra dall'alta finestra ad inferriate che dà sul cortile interno. Per ore ascoltiamo un monotono, eguale rumore di ferri, il controllo delle sbarre alle finestre. Nel mezzo della cella c'è il bugliolo, ma ci dà tanta nausea che il corpo rifiuta di servirsene per tutte le 24 ore. La folle improvvisa ebbrezza del viaggio è finita. Qualche cosa di caldo mi bagna la mano. Nessuno mi vede. Posso piangere. Con la complicità del buio nasconderò la mia pena. È un lusso che domani, alla luce del giorno, non potrò più prendermi. Arrivo al blocco F. Poi il viaggio continua. Sono le 23. La meta è vicina. Come sarà un campo di concentramento? Cerco di raffigurarmelo con le tinte più fosche per non aver brutte sorprese, ma ogni volta che ci penso, la parola campo mi suggerisce l'immagine di un lindo prato all'inglese seminato di tende da campeggio. La viva curiosità di sapere mi impedisce di sentire la sofferenza del momento. Un altro scossone. Ci siamo. È mezzanotte, ma è chiaro come giorno. Dei grandi capannoni bianchi si profilano. Attorno, reticolato e mura. Block F. Ho l'impressione di entrare in una strana catacomba, un corridoio strettissimo, ai lati tre alte file di loculi stretti e scuri, i castelli. Rannicchiati in quei buchi vivono delle creature, merce umana catalogata, numerata ed accatastata su sudici scaffali. Un lieve ronzio di alveare, un brulicare, forse più intuito che visto, rivela attorno a noi la vita di centinaia di esseri. Nessuno si accorge ancora delle nuove arrivate. Mi guardo attorno curiosa ed insensibile. Sono al cinema. Si gira una di quelle pellicole francesi, realistiche, di ambiente profondamente umano, pregno di un'atmosfera drammatica che solo alcuni registi sanno creare. Studio certi scorci pieni di effetto, certi giochi di linee e di chiaroscuri. Queste creature, questi tipi che se non fossero tragici si potrebbero dire pittoreschi, e mi sento anch'io l'anima del regista. Ogni tanto da quegli scaffali scende una donna, una lenta e silenziosa processione. Strane fogge, alcune in mutandoni lunghi fino alle caviglie, molte seminude, mutandine succinte, le braccia incrociate, nascondono nel cavo della mano i seni cadenti. Altre li coprono con un sudicio asciugatoio. Vanno verso il fondo, le latrine, tre buchi per terra in un passaggio obbligato. Un concerto lungo e penoso di tosse ci accompagna tutta la notte. Impressione dolorosissima, una voce di bimbo e poi un lungo pianto sconsolato di lattante affamato. Dei bimbi qui? Inutili commenti. Vorremmo sapere tante cose, ma il mondo attorno sembra stagnare. Ogni tanto qualcuno di quei fantasmi spettinati si ferma a guardare le nuove e a chiedere: di dove venite? Notizie della guerra? Quando finirà? Eterna domanda che ripeteremo incessantemente per mesi, fino alla noia. Là, in quel mondo fra i reticolati, ci sono grandi speranze. Brillano gli occhi nel buio. Tra pochi giorni. Sono quasi a Berlino. Per domenica siamo a casa. Il termometro della speranza sale. Sale e siamo appena in febbraio. E da queste creature che si accostano a noi riusciamo a strappare brandelli di notizie per sfamare la nostra curiosità. Il Vitto? Bah, non si muore. L'aria è buona. Oggi la tigre ha rapato sei donne. Era ubriaca. Anche la tigrina mette su arie. Ha picchiato una vecchia ebrea pazza. Sono morte due donne oggi, in cella di segregazione, di fame, percosse. Si divertivano ad inondarle di acqua gelida dopo averle denudate. È scappata una donna. Botte e digiuno. I pidocchi d'abito, ma ci si abitua, basta rastrellarli spesso. 12 ore di lavoro in galleria, ma qualche volta ci si imbosca dietro ad una macchina. Attenta, ci sono spie. E tutto un mondo vivo e sofferente ci si rivela attraverso queste poche parole. Stanotte mi sento ancora una spettatrice. Domani catalogata regolarmente, bollata col numero che sostituirà il mio nome, diverrò anch'io un personaggio di quel complesso dramma che è un campo di concentramento donne. Prime esperienze del 10-114. Attendiamo l'alba. Ormai conosciamo l'ambiente. Stanche di essere spettatrici, aspiriamo a vivere questa nuova vita. Impazienti come comparse novelline in attesa di entrare in scena. Vecchio motivo dei famosi 6 personaggi pirandelliani? La tigrina squadra le nuove. In piedi. Inattenti. Guai a chi si muove. Ci dicono quelle mani legnose dai gesti burattineschi. Rimaniamo perplesse, impalate per ore, tanto da meritarci un gut da quella. Lungo processo di spersonalizzazione, via crucis da un baraccone all'altro. Assieme al numero riceviamo un triangolo di tela. Rosa i meno gravi, giallo gli ebrei, rosso i politici, i pericolosi. Voglio il rosso. Guardo con invidia chi lo possiede. Ammiro sinceramente una pericolosissima che ostenta uno speciale disco colorato. Che disonore sarebbe per me il rosa. Osservo queste cose con l'ingenuità e la serietà del bimbo che gioca. Cerimonia di abdicazione. Non sono più la signorina tal dei tali. Sono il 10-114. Una bandieretta rossa sventola sotto il numero. Me la diedero come un'onta. La porto sul petto come la più bella decorazione. Me la sono meritata. Un'ora di coda per la sboba. Decisa ad abituarmi a tutto, non vomito. Una serie di Raus e di Rein ci mandano fuori e dentro dalla baracca senza discernimento. Mi accoccolo sull'ultimo piano di un castello. Guardo. Fine traccia audio numero 10, pagina 149.